Ancora qua per l'estate? Allora preparatevi, perché questa volta parliamo di qualcosa che ben conoscete e ben tutti ambite. Oggi parliamo del turismo. Nato quasi per caso e trasformatosi in mille modi, dai viaggi di piacere a quelli religiosi e quelli formativi, il turismo è giunto fino a noi dopo moltissime trasformazioni e continua a mostrare nuovi volti. Il settore perennemente in crescita, la grande cornucopia che sembra aver trasformato il mondo, ha moltissimi angoli da poter essere esplorati e ancora molto da raccontare, punti di luce e punti oscuri che attraversano tutto il flusso della storia. Come comincia questa storia? Comincia con delle persone che vogliono andare a vedere il mondo attorno. Ma siamo nell'antichità, nell'antica Roma. È un grande momento di crescita sociale e di grandi conquiste. La possibilità di viaggiare, di andare da qualche altra parte, per puro piacere, è qualcosa che per il mondo antico era incredibile. Dovete pensare che attraversare delle strade, poter viaggiare, significava comunque farlo all'interno dei tempi molto specifici, correndo tutta una serie di pericoli che vanno dagli animali selvatici ai criminali che ti possono aggredire, al non avere esattamente sempre dei punti di riferimento che potevano aiutarti a viaggiare, non sempre strade utili. Inoltre la notte, che era la notte degli antichi, quindi quella senza nessuna forma di illuminazione salvo la luna o quello che ti portavi dietro. Eppure la possibilità di poter andare da qualche altra parte, di potersi stabilire per qualche tempo, per un motivo o per un altro, in un'altra città, in un altro insediamento, era qualcosa di costruito, forte, molto ricercato. Lo testimoniano le moltissime ville costruite in quelli che ancora oggi sono dei lidi ricercatissimi nel sud Italia, come può essere Positano, come può essere Amalfi. E queste sono testimonianze di una volontà di voler viaggiare, di voler vedere altri posti, di potersi rilassare. Tant'è che nelle virtù romane l'ozio era previsto, il non fare nulla come modo per riprendersi. Virtuoso, giusto? E quindi esisteva una parte, ovviamente, della Roma bene, aristocratica, che se lo poteva permettere, che viaggiava fuori dalle Roma, dalle mura della città eterna, alla ricerca del piacere in moltissimi altri luoghi. E questo riguardava un po' tutta l'Italia, perché tanto si andava a Pompei per i suoi fanghi, per le sue terme, per il caldo che offriva, anzi troppo forse, e così come si visitava la costiera amalfitana, così come si andava a Capri, anch'essa strapiena di antiche ville, anch'essa chiaramente testimonio di un interesse apertamente turistico degli antichi, oppure la tra virgolette esotica Sirmione sul lago di Garda, isola così tanto amata al quale verranno persino dedicate delle poesie. Insomma, gli antichi scoprono il piacere di poter andare altrove. Alcuni si innamorano talmente tanto dell'idea di poter vivere fuori da quel mondo che li ha formati, li ha fatti crescere, che decidono persino di trasferirsi praticamente permanentemente in altre città. È il caso di Napoli, che vede tantissima dell'aristocrazia romana tardo imperiale che decide di levare le tende e andarsi a insediare nella città di Partenope, preferendo molto di più quel golfo alla situazione complicata che la Roma di quel tempo stava vivendo. We'll be right back. Tutto questo passa tutt'altro che inosservato. Si inizia a creare quella che è quasi l'inizio di una, come dire, industria del turismo. Si vendono viaggi seguiti, si può andare in determinati luoghi seguiti con persone che ti spiegano quello che stai vedendo, ci sono traduttori sul momento che ti parlano e ti dicono che cosa stai osservando, ci sono modi per poi avere ristorazione e vitto e alloggio in città o altrove, e ci sono persino i souvenir, piccole statuine in gesso che si può acquistare come riproduzioni di luoghi suggestivi. Insomma, erano avanti, così tanto avanti che siamo noi che li abbiamo rincorsi.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Medioevo, che non ha più questi vezi e non ha più queste possibilità civili, ma introduce una nuova tipologia di viaggio, ovvero il pellegrinaggio sacro. Quindi ci sono moltissimi pellegrini che si muovono non solo verso la Terra Santa, ma attraverso tutta l'Europa, in visita a quelli che sono i sacrari per un motivo o per un altro. Naturalmente c'è il famosissimo Cammino de Compostela, che proprio durante il Medioevo conosce la sua creazione, il suo punto di massimo splendore. Ma poi ovviamente c'è il visitare tutte le varie cattedrali, tutti i vari sacrari, tutti i vari reliquiari che sono molto importanti per la cristianità e che effettivamente va ad arrivare ad organizzare viaggi per permettere questo. Ostelli e tra l'altro la via Franchigena, che tra l'altro passa proprio anche per Torino. Quindi questa idea di potersi muovere attraverso tutti i regni della cristianità in visita in qualche modo sopravvive ed è anch'essa un pezzo, un antenato del turismo e trova la sua importanza e la sua forza. Quindi per ora parliamo di turismo sacro, il quale però toglie dall'altra parte, cambia gli equilibri, no? Prima il turismo era solo di chi se lo poteva permettere, di persone particolarmente ricche, adesso anche persone alquanto povere viaggiano. Addirittura alcuni fanno di questo peregrinare un intero stile di vita e diventano pellegrini per tutta la vita. Diventano esperti dei vari viaggi, dei vari posti, imparano le lingue per potersi interfacciare con le varie figure, per comprendere se ci sono pedaggi da pagare, se ci sono pericoli lungo la strada, se ci si può fidare di chi si incontra. Inizia a crearsi un certo fermento, una base che col tempo diventerà molto molto importante. Ovviamente il Medioevo non è soltanto questo, è un periodo nel quale si viaggia moltissimo per la classe media, per la nascente borghesia, e dopotutto un mercante viveva di quello e faceva tantissimi viaggi nella vita. Si considera che viaggiassero più di noi nella loro esistenza rispetto a noi che abbiamo l'automobile a livello di chilometraggio, di distanze visitate. E anche lì imparare nuove lingue, poter capire altre culture, altre nazioni e soprattutto per evitare rischi, perché ovviamente è facilissimo trasformarsi in un attimo da una persona che sta visitando un altro paese ad una persona nemica che è entrata in un altro paese. Questa era una realtà alquanto costante in alcuni posti. Ma nonostante questo nasce l'idea di viaggiare per formarsi, andare a vedere gli affreschi, conoscere i grandi maestri, entrare nelle maestranze, nelle officine, nei luoghi dove l'arte viene creata, conoscere la medicina, la musica, la matematica, la filosofia, la teologia, direttamente da coloro che la insegnano, vivere per un periodo presso una città per poi spostarsi da un'altra ed un'altra ancora. Questo grande meccanismo che porta a sua volta alla creazione di tantissima documentazione di quei periodi, si arriverà a sublimare nella sua massima espressione, ovvero il Grand Tour. Con l'arrivo di una maggiore alfabetizzazione e con la possibilità di stampare molto più facilmente, esiste la possibilità di potersi informare maggiormente, di poter avere accesso a testi e una formazione sulla possibilità di viaggiare più ampia e complessa, e soprattutto la possibilità di potersi capire meglio. Nasce così l'idea di viaggiare per formarsi. Si parte principalmente dall'Inghilterra, ma anche dalla Francia, per visitare la Germania e poi i paesi scandinavi, oppure l'Europa meridionale, Spagna, Italia, Grecia. Tutto questo porta a un immenso fermento. Si creano moltissimi modi per poter vivere fuori città, per poter vivere in questo grande viaggio costante, per poter conoscere l'arte, per poter incontrare chi la crea, per poter vedere la storia mentre essa avviene. E data proprio la particolarità di questo secolo, moltissimi ne scrivono. Ne nascono un quantitativo impressionante di epistole, di diari, di libri che parlano di tutto questo e che danno un quadro immenso e completo dell'Europa di quegli anni, vivendo letteralmente accanto ai grandi avvenimenti. Da un punto di vista strettamente civile, il Grand Tour è qualcosa che va fatto, è qualcosa che ti forma, è qualcosa che sconvolge tantissime persone, che cambiano drasticamente e si formano nei grandi artisti, nei grandi pensatori, nelle grandi figure di quel secolo e anche di quello dopo. Insomma, è un momento fantastico, incredibile, ancora oggi ricercato, immaginato, sognato, vagamente rappresentato da quello che dovrebbe essere l'Erasmus, basato sull'idea appunto di Erasmus stesso, che sognava un'Europa nella quale si potesse viaggiare liberamente ovunque e ovunque potersi formare. Ma il secolo del Grand Tour è qualcosa propriamente di diverso, immensamente romantico, trascinante, e che ti portava a contatto con persone diversissime che poi sarebbero diventate a loro volta molto 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 importanti, molto di spicco, e che tra l'altro è una delle pietre angolari assolute del turismo. Quando Goethe scrive nel 1817 Italienische Reise, la sua guida all'Italia che lui ha visitato e ha conosciuto a fondo, essa diventa una Bibbia, un testo sacro per tutti quelli che decidono di intraprendere un viaggio in Italia in quegli anni. Fondamentale per capire dove andare, per capire cosa conoscere e per poter esplorare ulteriormente e anche per capire cosa evitare, perché comunque è ancora un periodo alquanto tumultuoso per il nostro paese. Ma tu... sta per cambiare quando il 5 luglio 1841 l'imprenditore e predicatore Thomas Cook organizza un viaggio di 11 miglia partendo da Leicester. Questo viaggio organizzato, costruito in seguito e riproposto con pacchetti, con la possibilità di viaggiare essenzialmente in prima e seconda classe, con la possibilità di pernottare, è l'inizio del turismo moderno come noi lo conosciamo.
Oh, 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 oh. Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Quindi stiamo entrando in qualcosa di completamente nuovo. È iniziato il vero e proprio turismo. E da qui tutto va a cambiare. Perché il turismo moderno nasce assolutamente legato alla società dei consumi. E con essa tutti i suoi benefici, tutte le sue possibilità e anche tutti i suoi mali. Il turismo moderno inizia a espandersi a macchia d'olio. A parte che è una industria che utilizza ciò che già esiste. La città è già lì, il mare è già lì. Stai valorizzando, stai trasformando cose che per te sono normali di tutti i giorni in cose che altri vogliono vedere. Anche se non c'è nessuno di veramente interessante, ecco che quelli che sono dei ruderi improvvisamente sono interessanti. Ecco che andare a Pompei è affascinante. Ecco che andare a vedere una chiesa, anche se non sei credente o non stai facendo un pellegrinaggio, è qualcosa di incredibile. E il turismo è qualcosa che tutti vogliono fare. È un modo per partecipare al mondo. È un modo per osservare le cose da vicino per davvero. E che toglie dalla quotidianità costante. Ed è una nuova forma di industria che può espandersi e coinvolgere tantissimi strati, tantissimi ceti differenti. Questo è qualcosa che accende moltissimo l'immaginazione da un lato e dall'altro. E che permette anche a paesi che non hanno in quel momento una fortuna economica particolarmente ampia di potersi espandere, di potersi aprire, di avere qualcosa in cui investire. E nascono così i resort. E nascono così le spiagge pensate per la balneazione. E nasce così tantissime cose. L'idea delle vacanze fatte in questa maniera, l'idea di poter vivere da un'altra parte, si ripropone e così arrivano, o meglio ritornano, i gadget, i tour operator, le persone che ti insegnano come trovare ciò che c'è di interessante in loco. Si trasformano quelli che una volta erano i diari di viaggio pubblicati, in seguito utilizzati per comprendere i vari paesi, si diventano invece vere e proprie guide turistiche, studiate per poterti far fare un percorso specifico, sicuro e soddisfacente. E poi ci sono tutti i breviari che vengono venduti con frasi già fatte per poter parlare con i locali e avere informazioni o rispondere quando ti viene fatto un determinato tipo di domanda. Insomma, il mondo si apre come un ventaglio e sembra un sogno meraviglioso dove si può spendere e guadagnare da tutto questo senza invocare necessariamente economie troppo complesse e che fa immaginare un mondo in pace dove tutti possono andare ovunque e conoscere e vedere e potersi riempire gli occhi di tutto questo. Ma la verità è che anche il turismo già in quegli anni inizia a presentare delle criticità non da poco, che in seguito diventeranno sempre più vaste. L'apertura, la possibilità di poter viaggiare ovunque, di poter visitare questi luoghi, porta inevitabilmente anche ad alcuni comportamenti. E uno tra i primi che ovviamente emerge, ma che era già noto, è che le persone quando sono fuori porta e sono in qualche altro posto nel quale non hanno le loro responsabilità civili normali, fanno cose che altrimenti non farebbero. E così ci sono individui che rubano letteralmente quelli che sono reperti storici per portarseli a casa, una forma alquanto brutale di souvenir, non trovate? E ci sono individui che, perché hanno pagato, pretendono di poter fare tutto quello che vogliono in determinati luoghi e perché sono più ricchi in paesi che non lo sono, pretendono di poter vivere al di sopra dei locali, di vivere protetti dai locali. In quelli che sono piccoli paradisi artificiali costruiti per loro, nel quale tener fuori coloro che lì ci vivono da sempre. E poi c'è quell'altro aspetto, che è quello che succede a Las Vegas, rimane a Las Vegas, no? E questo è diventato vero in tantissimi posti, come ad esempio la Thailandia, dove ciò che succede lì, con le persone che sono lì, rimane tra loro, noi e i soldi che abbiamo pagato all'albergo. La parentesi del turismo sessuale è qualcosa di estremamente ampio e complicato e che ancora oggi è un immenso mercato, a volte sommerso e a volte no, a volte legale e a volte no, che coinvolge tantissimi paesi, alcuni anche insospettabili, ed è uno dei tanti volti del turismo, uno di quelli che per molto tempo ha attratto tantissimi viaggiatori. Dopotutto, fuori porta potevano essere tutto quello che volevano. Si andava in altri paesi a sperimentare. C'era chi era assolutamente uomo di casa e famiglia nella propria casa a Londra, e libertino, magari persino omosessuale, quando si trovava in altri paesi. Come ho detto, si poteva essere quello che si voleva purché non si fosse osservati, perché eri da qualche altra parte. Un modo di pensare che si amplierà tantissimo. Ma nel mentre parliamo invece dell'industria del turismo. Ovviamente con la nascita dei grandi trasporti essa esplode. Treni che possono andare dappertutto a grandi velocità, aeroplani pubblici e privati, strade moderne, comunicazioni, telecomunicazioni, la possibilità di essere là ma di poter sapere cosa succede a casa, di poter andare in giornata al mare e tornare, una specie di pendolare del piacere. E poi i tanti viaggi low cost, la possibilità di spendere poco, andare quando si può a farsi una piccola vacanza. Tutto questo torna estremamente utile ed è pensato per poter affrontare svariate fasce. Perché, come ho detto, quella del turismo è una nuova industria, crescente, costante, mondiale, che coinvolge tantissime figure e che cerca di coinvolgere quante tipologie differenti di capacità di acquisto. C'è chi si può permettere una crociera e c'è chi no. Ma possiamo non considerarli come possibili acquirenti del turismo? Assolutamente no. Bisogna investire anche in loro. E così nasce tanto il turismo per gli arrangiati che il turismo per coloro che vogliono il tutto pronto e servito. E abbiamo quindi iniziative come il campeggio, il cicloturismo, la possibilità di muoversi completamente in bicicletta per fare viaggi, la possibilità di organizzarsi con persone con una casa già presente e stabile, smezzarsi quelle che sono spese, la possibilità di andare in ostelli da un lato, e invece resort sempre più grandi e complessi, strutture pensate per essere all in, pacchetti così soddisfacenti da avere letteralmente tutto al loro interno. Ma anche questo è un mercato destinato ad un certo punto ad incontrare delle grandi, immense problematiche, perché tutto questo il turismo lo fa costruendo, creando strade, utilizzando ferrovie, smantellando aree e costruendoci sopra. Uno dei casi più emblematici di tutti non può che essere la città del peccato, Las Vegas. Quale destino è stato appioppato a Las Vegas in questi ultimi anni? Beh, uno dei peggiori. Se una volta la grande città del peccato, il posto dove ciò che succedeva lì rimaneva lì, il luogo del sogno americano per tutti quanti, era stupendo, un posto dove andavi e con $180 ti facevi 4 notti, 2 giri al completi al casinò, più tutti gli spettacoli che c'erano al loro interno, più tutto il servito e avevi ogni cosa. Oggi la speculazione edilizia, i macro gruppi si sono comprati praticamente tutti gli alberghi della Strip, i quali non riescono più nemmeno a mettere insieme quelli che sono i vari spettacoli. Tutti i prestigiatori, tutti i saltimbanchi, tutti gli acrobati, tutti gli intrattenitori, i cantanti che passavano da lì come grande tappa, non sono più supportati. Si vendono pacchetti estremamente costosi con all'interno opzioni da comprare e smezzare, perché si ritiene che la qualità offerta sia altissima. Ma la verità è che si è cercato di drenare la città del peccato portando lì quante più persone facoltose per poter prendere quanto più denaro da loro, cancellando invece, come dire, tutti quelli che andavano lì, che si permettevano una 3 giorni di divertimento, un 2 giorni, un salto a Las Vegas. Un tipo di turismo mirato solo e esclusivamente per chi se lo può permettere, all'interno di un ambiente il quale è diventato perennemente più caro e che è diventato una bolla enorme dal punto di vista economico. E a proposito di bolle, ne sa proprio qualcosa Las Vegas, che ha visto la creazione di un'immensa sfera, che si può vedere persino dalla strada, piena di schermi, accesa giorno e notte, che sarebbe servito come immenso luogo eventi. Costo fuori di testa. Centinaia di miliardi. Utilizzo bassissimo, perché si richiede che chi tiene eventi là dentro porti tantissima gente, cosa che puntualmente non è avvenuta, e in più, come dire, tutte le rimostranze da parte della popolazione locale che giorno e notte ha una sfera immensa sull'orizzonte che illumina la strada, distrae e ha persino causato alcuni incidenti, senza contare il costo astronomico sulla rete elettrica della città. Insomma, un guaio. Questa è una realtà che sta però lì toccando in grande, ma che coinvolge tantissimi altri. Si sta creando sempre di più quello che è un turismo per ricchi. Ai campeggi si preferiscono costruire invece residenze stabili per chi va al mare un mese, due mesi, tre mesi, chi ci vive una metà dell'anno, e si fa a sgomitare per poter avere quegli spazi edili. Si fa di tutto, e quando intendo di tutto purtroppo si arriva anche alla corruzione. C'è tantissimo illegale, c'è tantissime cose che vengono costruite e che non sono minimamente a norma in nome del turismo, e che la legge in un modo o nell'altro deve gestire, arrivando a fare condoni edilizi nel tentativo di salvare l'insalvabile. È un momento molto complicato. Dietro il turismo si può nascondere un sacco di cose, è un grande abbaglio l'idea che si possa guadagnare tantissimo da tutto questo, a scapito però dei locali, a scapito di chi lì ci deve vivere e che vede le proprie città trasformate in parchi giochi, in luna park per ricchissimi. Ne sanno qualcosa gli hawaiani, letteralmente diventati stranieri a casa loro, in quanto il più grande traffico di persone alle Hawaii viene tutto da fuori. C'è più gente che arriva lì che gente che oramai lì ci vive, in una situazione che ha completamente del paradossale. E questo sta toccando anche il mondo moderno a più livelli, anche in quelli che finora sembravano paradisi avvicinabilissimi e che non sarebbero mai falliti. Sharm el Sheikh, il sogno di tantissimi italiani, quante volte l'avete sentito? Andatevi a vedere in che cosa è ridotto Sharm el Sheikh oggigiorno. Una città quasi fantasma. Perché il turismo a volte investe sul territorio e costruisce, a volte salva e mantiene, a volte promuove la cultura, altre volte non lo fa minimamente, sfrutta fino all'inverosimile e quando si trova di fronte a difficoltà economiche alza l'asticella, fino a che l'asticella vola via dal cielo e non c'è più modo di recuperarla. E così anche il paradiso degli influencer. Oggigiorno è diventato improvvisamente invece uno scenario di guerra. E così la verità per moltissimi luoghi. Il turismo è una grande possibilità, è un grande messaggio di pace che tutti unisce e che darebbe lavoro e possibilità a tutti. O è un'industria che sfrutta, distrugge, costruisce, ammanta di cemento e copre sotto il tappeto sfruttamento, ingiustizie, a volte persino morte, e altre forme di crimini nel tentativo di far arricchire solo alcuni individui e di vendere una faccia precostruita. Solo la storia ce lo dirà. Solo i protagonisti decidono chi e cosa ne sarà del turismo in futuro. In questo momento però mi sento di dire assolutamente una cosa di fronte a questo nuovo grande altare del benessere, che più che mai oggi il re è nudo. E ora il turismo vuole conoscere nuovi orizzonti ed esplorare nuovi limiti. Adesso il turismo è veramente dappertutto. Qualunque borgo, qualunque posto ha qualcosa da offrire. A volte anche come disperato tentativo di salvarsi, di in qualche modo avere un'industria che lo porti da qualche parte, che lo salvi. Luoghi minuscoli che cercano in un qualche modo di rivalutarsi, in una lotta sgominante per avere un articolo, un blogger, qualcuno che ne parli, qualcuno che decida di investire lì, tra agriturismi, tra bed and breakfast, tra osterie che in un modo o nell'altro si salvano. Ma non c'è solo questo. Abbiamo viaggi organizzati nelle giungle, abbiamo viaggi in grotta, abbiamo la possibilità di fare esplorazione subacquea profonda e, per chi se lo può permettere, persino viaggi nello spazio. Si parla di possibile turismo spaziale, della possibilità di andare a visitare temporaneamente l'orbita terrestre. Qualcosa che qualcuno si è già permesso di fare. Ovviamente tutto questo richiede una lunga preparazione, la possibilità di affrontare quelli che sono tutti i rischi possibili e le procedure necessarie per salvarsi la vita, dovesse succedere qualcosa di sbagliato, seguire passo passo quelli che è l'iter necessario anche per sopravvivere agli sbalzi della gravità, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, eppure anche questa frontiera qua sta venendo esplorata. Ci sono delle agenzie che li investono nella possibilità di mandare qualcuno nello spazio per qualche ora e tornare, anche se il costo è ovviamente astronomico. Utilità? Ehi, è turismo. Vuoi mettere? Guardare la Terra dall'alto. Stupendo. Costo per il mondo, a livello di impatto, un altro paio di maniche. Eh già, l'impatto, quel piccolo problema, che piccolo non è. Tutte le colate di cemento che vengono fatte, tutte le strade che devono essere per forza costruite, tutti i rabbocchi che devono essere mandati avanti, tutti i treni che devono avere la precedenza perché è più importante portare la gente al mare che altro, e tutto lo spazio e largo che bisogna fare per poter far stare le barche, gli yacht, la gente che vuole arrivare con la propria macchina, la gente che vuole arrivare con un aeroplano privato, con il proprio elicottero. È tutto impatto, ed è tutto un impatto che in un qualche modo bisogna accettare, che in qualche modo bisogna gestire, bisogna in qualche modo persino apprezzarlo. Dopotutto è un po' come nel passato, no? I teatranti tra di loro si auguravano, insomma, la cacca, perché voleva dire che c'erano state tante carrozze che erano arrivate, no? Se c'era questo pessimo odore nell'aria, quindi voleva dire un sacco di gente facoltosa che veniva a guardare lo spettacolo. Ecco, è un po' la stessa cosa. Lo smog ovunque, ovunque il cemento, i costanti lavori per ampliare, sono l'invito, sono il pessimo odore e il pessimo rumore che un qualche lido spera di avere. È quell'impatto che è arrivato, ma che vuol dire che sicuramente qualcuno sta venendo a investire qui, che stanno arrivando i soldi. E quindi perché porre limiti? Perché non costruire isole artificiali? Perché non costruire viaggi appunto nello spazio, in luoghi estremi, come il polo di inaccessibilità terrestre al polo sud? O magari improvvisarsi subisti con piccoli sottomarini per andare a visitare le profondità marine, anche se questo a volte significa essere veramente degli improvvisati, correndo dei rischi enormi. Oh, in questo momento il turismo ha un'immensa pressione sopra la testa, potremmo dire, con dei risultati a volte molto discutibili. Ma non può essere un incidente o due che ferma l'industria del turismo, insomma, è solo questione di affinare, di smussare gli angoli, di trovare la formula giusta, il pacchetto più sicuro che permetta di poter mandare avanti il grande spettacolo. Non ci si può fermare perché qualcuno è inciampato, insomma. Sarebbe assurdo. Smonteresti un resort? Smonteresti uno ski park? Stiamo scherzando. Abbiamo dovuto, come dire, deforestare il fianco di una montagna per costruire una linea elettrica che serve esclusivamente per poter arrivare al punto più alto, per poter avere poi quelle che sono le piste. Mi viene a dire che io dovrei smontarlo, ma stiamo scherzando. Ma fallo te. Ma prenditi tu la tua montagna e fa quello che vuoi, ma da un'altra parte. Ed ecco che ancora una volta si cerca in un modo o nell'altro di aggirare quelli che possono essere i rischi, i problemi. E se un'intera cittadina deve svuotarsi perché è impossibile oramai vivere lì, in quanto i prezzi della vita, dei negozi nuovi che sono arrivati sono enormi, e chi ha vissuto sempre lì, chi ha avuto le sue case da sempre, deve improvvisamente andarsene, è scaccettabile. Ma sì, dà del lavoro a qualcuno, dà lavoro ai giovani, dà possibilità. Che ne sarà mai di questi quattro montanari che devono uno lasciare le loro vecchie case pulciose nel quale sono stati qui per secoli, quando stiamo costruendo le piste, quando stiamo mettendo i locali da ballo, quando stiamo mettendo gli alberghi? Ma che ne sanno loro di come si fa a vivere? C'hanno loro in casa e non vogliono spenderlo. Un discorso che abbiamo sentito tantissime volte fare, che ha toccato l'Italia in moltissimi posti. E che non tocca solo questo. Già, il sapore della trasformazione culturale presentato da quelle che sono alcune iniziative turistiche è qualcosa di così amaro e fastidioso che è difficile da descriversi. Che cos'è andare in un paese straniero e vivere nella versione di cartone di esso? Dove i locali sono semplificati al loro minimo comune denominatore e la loro cultura è in mostra. Il loro stile di vita è reso praticamente una versione cinematografica di se stesso, una parodia. È quello che succede in moltissimi posti, in Sud America, negli Stati Uniti, ma non solo, nel sud-est asiatico, in Australia. Sei a casa tua e devi essere un pagliaccio per poterci vivere. Non vorrai mostrare le cose come sono ai turisti. I turisti si aspettano di vedere qualcosa di facile, riconoscibile, con il quale poter fare una foto. Non vogliono qualcosa di più complicato di questo. E lo stridere immenso di poter fare un selfie a se stesso beccando l'angolazione sbagliata, che invece di mostrare quello che è l'area turistica, prende un angolo del mondo che ci vive dietro. Ha un sapore che non ha paragoni. È come farsi un selfie sbagliato al Cristo che si trova a San Paolo do Brasil. E improvvisamente vedere quello che c'è dietro.
Please.
Quindi, un sacco di trasformazioni, possibilità, viaggi, cose da vedere, cose da combinare perché nessuno è lì a controllarti. Colate di cemento e trasformazioni ulteriori del territorio, ma anche valorizzazione di posti che sarebbero completamente andati dimenticati. Possibilità di osservare cose che in vita tua non pensavi neanche esistessero. Impatto sociale, impatto economico, impatto ambientale. Cosa succede quando si arriva però all'assurdo? Cosa succede quando bisogna pagare un biglietto per entrare in una città? Già. Cose che succedono davvero. Eppure non c'è un desiderio veramente di cambiare tutto questo. Il turismo è un'immensa macchina che nessuno vuole fermare e che forse nessuno sa nemmeno come fermare. È una forma di benessere in parte reale e in parte fasullo che è troppo allettante, anche quando sono evidenti gli errori, anche quando sono evidenti i fallimenti. In questo momento come si fa a coesistere con tutto questo? Io vivo in una città dove il turismo è estremamente parziale, cioè ogni tanto. È più la gente che viene a vivere qua per un periodo perché sta facendo l'università o perché deve fare un corso, che gente che viene apertamente a visitare, a fare un grand tour della zona, nonostante gli sforzi costanti dell'ufficio del turismo che cerca in un modo o nell'altro di promuovere la città. Ma perché non si possono nascondere determinate criticità, non si può nascondere il fatto che la gente qua vive, qua come altrove, con delle difficoltà reali, tangibili. È il motivo per cui si può cercare di romanticizzare Parigi all'infinito, ma non si può nascondere la condizione nella quale essa si trova oggigiorno. Le estreme differenze sociali, economiche e culturali che quella città sta vivendo. E lo stesso discorso vale per Londra, arrivando all'assurdo delle cosiddette no-go zone. Luoghi nel quale viene detto apertamente a chi viene da fuori: non ci andate, non è roba per voi. E questo non succede soltanto perché esistono rischi criminali, cose che si vogliono nascondere, ma si può arrivare anche al fatto che i turisti diventano talmente tanto invasivi che bisogna mettere un limite. Ne sa qualcosa l'antica città di Kyoto, il quale ha dovuto mettere letteralmente un limite alla presenza di stranieri in determinate ore e in determinate aree, perché il quantitativo di persone che erano interessate a poter osservare e fare una fotografia alle ultime geishe del Giappone era diventato talmente tanto soffocante che la municipalità ha dovuto prendere delle decisioni drastiche e totali. Niente cellulari, niente macchine fotografiche e niente stranieri in queste zone da una determinata ora ad un'altra determinata ora. Un qualcosa di così totale che sembra essere assurdo. Ha quasi un sapore che tradisce quel sogno del turismo che apre tutte le frontiere, che ci rende capaci di andare ovunque vogliamo. Già, e di fare tutto quello che vogliamo anche perché paghiamo. Un qualcosa che drammaticamente assume dei contorni sempre più grandi, sempre più complessi, sempre più problematici, con un impatto che non sembra conoscere limiti sul quale arrivare, sul quale appoggiarsi e cose che può calpestare. Ne sa qualcosa la grotta dei Natanti, un bellissimo luogo all'interno dell'Africa, un raro esempio di pittura che ci presenta il fatto che una volta nel deserto c'era l'acqua e c'era gente che lì nuotava e ne aveva fatto una rappresentazione. E qual è la seconda cosa più importante di quel luogo? Il fatto che è pieno di immondizia. I turisti che vanno lì e che fanno la coda sotto il sole buttano per terra tutto quello che trovano, tutto quello che consumano. E le autorità stanno facendo un'immensa fatica a preservare il sito. Sì, perché anche il deserto è pulito a modo suo. Eppure il deserto è difficile da pulire e da mantenere così come deve essere, perché ovviamente dove vai a buttare immondizie in un luogo del genere avvicini animali che fino a quel momento lì non c'erano, creando un altro problema, un altro rischio, un altro impatto, un'altra cosa che i turisti non devono vedere nel loro piccolo viaggio organizzato. Insomma, può esistere un turismo sensato e sano? Un turismo che non è finto e che non offende? Può esistere la possibilità di andare a visitare un qualche altro posto senza sradicare nulla, senza schiacciare nessuno? Sì. Questa volta non voglio lasciare con un dubbio, non mi va di mettere soltanto punti interrogativi. Sì, esistono questi metodi, perché sono stati sperimentati in passato, perché esistono regolamentazioni, perché il turismo ha un'organizzazione mondiale che lo osserva e che pone queste domande e cerca delle risposte. La domanda è su chi queste risposte vuole accoglierle e chi no. È lì la grande sfida del futuro. Però il modo esiste, è esistito e sempre esisterà. E continuo a ripetere anche un fatto. Come ho detto all'inizio, il turismo è una grande conquista sociale. L'industria del turismo può essere un abbaglio, ma il turismo in sé no. È la possibilità di andare in altri luoghi, conoscere, vedere, vivere diversamente e comprendere, senza dover necessariamente strozzare nessuno, senza dover rompere niente, senza dover cambiare equilibri. Si può fare. Bisogna volerlo, bisogna accettarlo e ci si può informare per questo. E soprattutto bisognerebbe anche capire un fatto: il turismo non è un'opportunità, il turismo è un diritto. Noi tutti viviamo qui in questi luoghi circondati dalla storia, inevitabilmente. Tutti quanti ne facciamo parte, tutti quanti dovremmo avere il diritto di poterne essere partecipi, di poterla vedere, di poterla vivere, di poterla respirare e non stare dietro una vetrina sperando di poter entrare, sperando di poter fare quella coda, sperando di poterci rilassare. Non si può pensare che si tratti di un extra. Sarebbe considerare che le nostre esistenze in un luogo sono un extra, che siamo le comparse di fondo dei luoghi nel quale viviamo. E se lo dico io che vivo in una città che dal punto di vista del turismo è sempre stata considerata marginale, chissà come la vive chi deve letteralmente vedere persone che devono comprare un biglietto per poter entrare. Qualunque sia la vostra esperienza, io spero che questo possa darvi un angolo, una possibilità, un qualcosa di diverso da vedere e qualcosa da poter vivere in un modo o nell'altro. Qualunque modo voi cerchiate di fare turismo, che vi possa dare un punto di riflessione abbastanza profondo su voi stessi, su ciò che tutti noi facciamo quando facciamo turismo e ciò che accettiamo che possa succedere a un luogo e alle persone che ci vivono.
I nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Da qui, poi il tempo nei giorni che vicino e ti lasci cadere, così nella sabbia e nelle mie braccia. E mentre ti guardo io ho sapore di sale, io ho sapore di mare, io ho sapore di te.
A tutti voi che state andando in un hotel a 5 stelle o state mettendo una sdraio presso un lago, ovunque voi siate e comunque lo facciate, buone vacanze, perché anche noi ci andiamo. Come ci siamo arrivati qua, decide per un attimo di togliere le tende e andare di là. E per adesso ci salutiamo qui. In un modo o nell'altro ci rincontreremo, ne sono sicuro. Dopotutto facciamo tutti parte della stessa storia, non trovate? E a tutti quelli che ci hanno seguito, a tutti quelli che mi hanno dato un consiglio, a tutti quelli che ci hanno sopportato, grazie ancora. E spero proprio che ci risentiremo sulle metafrequenze di R18. A presto.
Ma se io avessi previsto tutto questo, dati cause e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia il primo che ha studiato.